Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi una situazione un po' particolare perché registro questa puntata niente poco di meno che con un pubblico. Sono i gentilissimi studenti della classe di SEO e abbiamo fatto un piccolo esperimento perché tra questi studenti si celava un avvocato e allora ho approfittato di questo avvocato esperto di copyright per rispondere alle domande di uno di voi ascoltatori, anzi un finanziatore di Strategia Digitale. Sto parlando di Paolo Pugni, un carissimo collega podcaster, che si è domandato: ma come funziona il copyright sul web? Posso prendere delle cose da YouTube e ficcarle dentro il mio podcast? Che cosa rischio? Come faccio a farlo in maniera da non ledere il diritto d'autore di nessuno? Lo scopriremo insieme grazie alla nostra amica avvocato Claudia Roggero, ma prima voglio ricordarvi che strategiadigitale.info è il nostro punto di riferimento sul web per trovare puntate arretrate, per diventare finanziatori, per fare domande al sottoscritto, proprio come ha fatto Paolo, che ha inviato la sua domanda direttamente attraverso Telegram. Quindi ci vediamo su strategiadigitale.info, ma ora bando alle ciance, è arrivato il momento di ascoltare la domanda di Paolo Pugni su come funziona il copyright sul web.
Ciao Giulio, ho una domanda da farti a proposito dell'utilizzo nei podcast di estratti da video che si trovano su YouTube. Cioè, se io prendo da YouTube un filmato, che possa essere una scena di un film piuttosto che una musica, piuttosto che una favola, e ne prendo un estratto e lo inserisco all'interno di un podcast, ad esempio perché quella scena del film è utile a spiegare un concetto o perché voglio fare un intervento su la storia del lupo dell'agnello, per esempio, e quindi la favola di Fedro, e quindi poterne estrapolare un pezzo può essermi utile. Sto commettendo un'infrazione, sto commettendo un reato, è qualcosa di possibile oppure no? Aiutami a capire quale sia il modo migliore per utilizzare o non utilizzare questi spezzoni che si trovano disponibili su YouTube. Quindi non sto parlando di materiale protetto da copyright, ma sto parlando di materiale che è già disponibile in rete su un canale come YouTube, Vimeo o comunque altri che siano pubblici. Grazie mille.
Grazie mille a te della domanda, Paolo, veramente una domanda importante anche perché coinvolge molti di noi che si trovano a dover utilizzare materiali audio o video trovati sul web e a volte avere un'inquietudine magari subito dopo una notifica da parte di YouTube. Io do il benvenuto al mio ospite, ciao Claudia, ben trovata.
Ciao.
Allora Claudia, prima di tutto racconta ai nostri ascoltatori chi sei tu e che cosa fai nella vita.
Sì, in due parole, sono Claudia Roggero e lavoro per uno studio legale che poi è il mio, si chiama Dandy Media.
E per cosa sta questo Dandy?
E Dandy è l'acronimo di diritto d'autore e diritto industriale, quindi ci occupiamo prevalentemente, anzi solo di copyright, un po' legato al cinema, quindi niente, sappiamo tutto sulle immagini, video, su come utilizzarli e quando si può o non si può usarli.
Benissimo, allora proprio su questo abbiamo la persona giusta al momento giusto, perché come hai sentito Paolo si domandava: ma come funziona il copyright su web? Non posso prendere video senza copyright da YouTube, video che sono pubblici, e ficcarli dentro il mio podcast? C'è qualche problema?
Sì, intanto bisogna dire che Paolo è un po' confuso perché pensa che YouTube sia un servizio pubblico, ma così non è. YouTube è solo un posto ovviamente online, dove la gente, chiunque, può caricare in teoria i propri video. In verità chiunque carica quello che gli pare, perché l'unico, diciamo, limite che c'è nello scarico del video è un algoritmo YouTube che a volte si accorge che il materiale è coperto da copyright, altre volte no, per cui nel momento in cui si carica, diciamo che entra tutto nel calderone, e tra l'altro chi carica può anche ad un certo punto dire: no, io ho il copyright di questa musica o di questa immagine, quindi anche a quel punto, diciamo, sorpassare quello che sarebbe il divieto dell'algoritmo e caricare quello che gli interessa.
Quindi fondamentalmente YouTube, attraverso un software, un algoritmo, come dicevi tu, intercetta dei contenuti che sono protetti dai copyright, ma lui si accorge che sono protetti dai copyright perché qualcun altro li ha uploadati prima di te. Ma nel caso in cui, come descrive Paolo, prendo un contenuto, l'audio di un video che trovo su YouTube e poi me lo porto su un'altra piattaforma, YouTube non va su Spreaker o su iTunes ad ascoltare il mio podcast e tantomeno potrebbe intervenire. Quindi, al di là dell'impedimento tecnico, cerchiamo di capire una cosa: la parola pubblico, che è associata al fatto di pubblicare video su YouTube, YouTube ti fa uploadare un video, poi clicchi sul tasto pubblica e quel video è pubblicato. Ma una cosa è pubblicato, una cosa è pubblico, o meglio pubblico dominio, che è quello status dei contenuti in cui sostanzialmente non si può richiedere il riconoscimento di un diritto d'autore perché quel contenuto è di pubblico dominio. Che differenza c'è appunto tra il pubblicare una cosa online e l'avere un contenuto di pubblico dominio?
Il pubblico dominio è uno status, quindi nel momento in cui di una proprietà intellettuale finisce, a quel punto chiunque può utilizzarla, però certamente questa possibilità di utilizzare liberamente un'opera protetta dal diritto d'autore ha dei termini, che sono in Italia 70 anni dopo la morte dell'autore per quanto riguarda le opere che ancora sono rimaste in capo all'autore, mentre negli altri paesi tipo gli Stati Uniti, l'Australia, l'Inghilterra ci sono altre regole, perché lì non vige il diritto d'autore, vige appunto il copyright intesa come proprietà. Per cui nel momento in cui un materiale cade in pubblico dominio, sì, chiunque può utilizzarlo, ma non è vero che tutti i materiali che stanno, i video, le immagini che stanno su YouTube sono in pubblico dominio.
Perfetto. Ora, io non so quanto tempo è passato, per esempio, dal famoso filmato di Totò dove recita la poesia La Livella. Quella potrebbe essere, se fossero passati più di 70 anni, potrebbe essere un materiale video ormai in pubblico dominio. Quindi lo trovi su YouTube, però è un filmato che ha più di 70 anni e quindi lo puoi tranquillamente utilizzare l'audio estratto da quel materiale. Nel caso in cui invece trovo la signorina XY che recita o racconta la storia del lupo e dell'agnello su YouTube, a cosa devo fare riferimento per calcolare questi 70 anni? All'autore della storia, quindi a Fedro, Esopo, oppure alla persona che l'ha recitata e si è fatta riprendere?
E qui c'è un'altra difficoltà, perché comunque l'opera, diciamo, originale era la storia che probabilmente è caduta, anzi è caduta in pubblico dominio, ma chi la recita ha creato un'altra opera, e soprattutto, visto che parliamo di un video, ha altre protezioni, che sono il diritto d'immagine, per dire, oppure il fatto, o comunque il diritto di modificare l'opera, perché chiaramente si è creata un'opera diversa e quindi da quell'opera nuova decorrono i nuovi termini per entrare per il pubblico dominio, ecco. Diciamo che il concetto principale è che se tu crei un'opera hai anche il diritto di decidere a chi farla utilizzare, quindi e quindi puoi anche vietare ad un terzo di utilizzarla, ecco, questo sì, cioè questa è la libertà dell'autore, decidere a chi far utilizzare l'opera.
Quindi fondamentalmente, se ci chiediamo il copyright che cosa protegge, il copyright protegge l'opera, ma per opera si intende che cosa? Tutte le opere originali intese anche come opere derivate da materiali ormai non protetti da copyright? Nel caso di una favola, per esempio.
C'è una grande differenza, cioè l'opera originale è in questo caso la favola, tutte le altre sono opere derivate e come tali sono opere nuove, per cui sono altre opere.
Quindi potrei avere la favola originale di Fedro, Poi la favola viene recitata da un'attrice che nel 70 anni fa, che ne registra solo l'audio, oppure magari la trascrive, la scrive una versione diversa della favola, e poi questa favola viene interpretata o le viene associato un video, un'animazione, 30 anni fa, e per cui si crea un DVD che poi viene riversato e portato su YouTube. In quel caso comunque ci sono tre diversi layer e almeno uno di questi tre layer è protetto dal diritto d'autore, e quindi se io lo utilizzo non sto di fatto violando il copyright.
Sì, cioè quello che tu chiami layer in realtà sono tre opere diverse, perché comunque nascono da un'opera originaria che è la favola, però si sviluppano in qualcosa di creativo ed originale che è diverso dalla
favola. Ho sentito dire più volte, vabbè Giulio, ma non c'è il copyright perché sui video di YouTube non c'è la SIAE. Allora, cerchiamo un attimino di capire questa roba. Come funziona il diritto d'autore, il copyright? È una cosa che devo comprare? Devo iscrivermi al registro del copyright dopo che ho creato un'opera? Quando è che si applica il copyright?
Allora, intanto c'è un delirio di base, nel senso che la SIAE non crea nulla. La SIAE è una collecting che serve per pagare gli autori per le opere che hanno creato, e tra l'altro l'iscrizione non è obbligatoria, per cui cioè, se ti iscrivi verrai pagato perché qualcuno sta utilizzando la tua opera, se no puoi anche tu stesso collezionare, diciamo così, traducendo letteralmente, i soldi che dovrebbero darti quelli che utilizzano la tua opera e pagarti da solo.
Quindi fa un intermediario, esatto. Nel senso, noi per esempio ora stiamo registrando un'intervista, su questa intervista si applica il diritto d'autore, se viene Mario e vuole utilizzare l'intervista può venire direttamente da Giulio e dire: Giulio, posso utilizzare la tua intervista per pubblicarla sulla mia web radio,
esatto,
per esempio.
E se Giulio è iscritto alla SIAE,
io gli dico: non parlare con me, parla con la SIAE.
No, parla con te, però poi se tu sei iscritto alla SIAE, la SIAE poi ti ridarà indietro i soldi che il tizio paga come tuo contributo per il fatto di aver passato in radio la tua intervista.
Quindi si occupa di conteggiare l'utilizzo, di verificare l'utilizzo, raccogliere i soldi,
esatto,
e poi mettermeli in tasca quando ne ho bisogno.
Esatto, prima giusto hai detto intermediaria, quindi sì, è una società di intermediazione per
oltretutto,
gli autori.
Potrebbe, diciamo, tra le facoltà di questa società c'è anche quella di effettuare un controllo attivo, cioè indipendentemente dagli interessi di Giulio, a me iscritto SIAE, però potrebbe non interessare utilizzare il mio tempo ad andare a vedere sulle web radio se utilizzano il mio brano. Loro però vanno a controllare, perché fanno questo di lavoro, si accorgono che qualcuno l'ha utilizzato, gli chiedono i soldi, prendono questi soldi, una parte se la tengono loro e una parte la versano a me.
Sì.
Quindi è di fatto un intermediario. Ma in teoria io il mio diritto d'autore, il mio copyright, il copyright sul mio podcast nasce nel momento in cui io premo il tasto stop, oppure il tasto pubblica.
Certo, in pratica l'opera si crea da sola, cioè nel momento in cui la crei, quel momento lì è il momento della nascita, per cui se scrivi per esempio un soggetto per un film, il tuo copyright inizia nel momento in cui l'hai finito di scrivere.
Parliamo dell'utilizzo di materiale però senza fini di lucro, no? C'è violazione del copyright se il materiale viene utilizzato senza fini di lucro, come per esempio potrebbe essere l'utilizzo da parte di un podcast che fa puramente informazione o lo commenta?
Allora, io direi che più che quello ci sono delle scriminanti, ovvero si possono utilizzare dei materiali coperti da copyright senza chiedere il consenso dell'autore nel caso in cui li si utilizzi a fini didattici, quindi per esempio per fare una lezione, oppure per finalità così di ricerca, ecco. Quindi lo scopo di lucro mi viene in risalto quando comunque si utilizzano dei materiali protetti da copyright senza il consenso dell'autore per finalità, giusto così, di divulgazione ed educative.
In questo caso parlava Paolo, per esempio, di utilizzare una favola, lui potrebbe inserirla nel suo podcast e partire da quella favola per fare un esempio, richiamare un'idea specifica. Ma come si fa a testare questo discorso del fine di lucro senza fine di lucro? Perché uno potrebbe dire sì, tu hai messo la favola, è vero che parli di vendere valore o di altri argomenti che non hanno niente a che fare con la favola, ma in qualche modo la mia favola ha contribuito a creare il tuo contenuto che poi ti ha permesso di acquisire un cliente, quindi di fatto c'è alla fine un fine di lucro anche là.
Esatto, qui c'è un altro, diciamo, una cosa che non molti capiscono, e cioè il fine di lucro non vuol dire che devi fare dei soldi o devi vendere quello che il tuo podcast, come nel caso di Paolo, ma anche nel caso in cui tu ti faccia pubblicità attraverso materiale coperto da copyright, quello è anche un fine di lucro. Quindi, per esempio, se hai un blog e pubblicizzi attraverso magari degli articoli che sono a fine educativo, ma pubblicizzi te stesso, il tuo brand, quello è scopo di lucro, per cui anche in quel caso dovrai chiedere il consenso all'autore se vuoi utilizzare del materiale suo, ecco.
Ecco, allora, vediamo quindi qual è il punto di volta di tutto questo, perché alla fine, anche pur facendo a meno di intermediari come la SIAE, e poi la SIAE non è l'unica in Italia, esistono altre società che fanno questo stesso lavoro, comunque fondamentalmente i soggetti sono l'autore e l'utilizzatore, quindi in questo caso l'autore della favola è Paolo dall'altra parte. Cosa c'è di mezzo? C'è di mezzo un'opera che vuole essere utilizzata, che è stata creata da uno e vuole essere utilizzata dall'altro. Qual è il modo di mettersi d'accordo fondamentalmente? Contattarsi, cioè Paolo contatta l'autore, in questo caso un canale YouTube, ogni canale ha un indirizzo collegato, lo contatta, gli manda un bel messaggino e gli dice: carissima Francesca, ho letto, ho sentito, ho visto il tuo video, posso utilizzare l'audio tratto dal video per una mia puntata, la puntata di un mio podcast? Tutto qui?
Sì, è solo questo è proprio il consenso che bisogna avere dall'autore che poi, cioè, se si parla di libri non sarà più l'autore, sarà l'editore, se si tratta di film non sarà più l'autore perché sono vari, ma sarà probabilmente il produttore, quindi l'importante è chiedere. Chiaramente nessuno lo fa perché probabilmente quando si chiede poi bisogna pagare, per cui è molto più facile, visto che ce l'abbiamo lì, scaricare il video e fare un po' come ci pare,
Ecco,
ecco.
visto che parliamo però di web, in tutto questo mi è proprio risuonata la tua frase: l'importante è chiedere, perché era esattamente la frase che dicevano i creatori di Creative Commons. Che cos'è Creative Commons? Un tipo di licenza che non va contro il diritto d'autore, ma è un permesso preventivo. È come se l'autore dell'opera, che è titolare dei diritti, si appiccica fuori dalla casa: non bussate alla mia porta se volete utilizzare la mia opera, perché già sapete che la potete utilizzare a queste condizioni, pubblicando con uno standard che appunto è la licenza Creative Commons dei permessi. Puoi utilizzare la mia opera, la puoi modificare, la puoi utilizzare a fine di lucro, a queste condizioni, per esempio a condizione di dire che l'opera è stata creata da me, di mettere un link al mio sito. Questa cosa che Creative Commons, la Creative Commons Foundation, ha standardizzato, creando poi dei testi legali con un valore, cioè che possano poi essere utilizzati nei tribunali, oltretutto in tutto il mondo, però è una dinamica che noi possiamo replicare in maniera molto semplice. Per esempio, io sul mio canale YouTube, nella descrizione del video, potrei dire: se vuoi utilizzare questo video, fai pure, basta che metti un link al mio sito, no? E basta, puoi dare un accordo preventivo, puoi dare un permesso preventivo.
Certo, anche perché comunque Creative Commons non si è inventata nulla, anzi le licenze sono proprio i contratti che si utilizzano nel momento in cui si chiede il consenso all'autore o a chi detiene i diritti per utilizzare l'opera. Certo, si è inventata una simbologia, quindi quella la si può sicuramente usare, però effettivamente facendosi scrivendo chi è l'autore o facendo in modo di essere contattato facilmente, perché questa è un'altra difficoltà, si fa in modo che tutto sia più facile e che sia comunque lecito come deve essere.
Quindi, per ricapitolare, ogni opera è protetta dal diritto d'autore per sua nascita, non serve qualcuno che riconosca questo diritto d'autore, in maniera automatica al momento della pubblicazione. E se ho un consenso preventivo tramite licenza Creative Commons o tramite una specificazione, io che ti scrivo sul mio sito, guarda, fai di me quel che vuoi, io potrò quindi utilizzare il materiale con un permesso preventivo. Se non ho questo permesso preventivo, come diceva Claudia, basta chiedere. Chiedi. Naturalmente, quando chiedi, devi anche in qualche modo accollarti il rischio che alla persona alla quale chiedi ti dica: va bene, per me ok, però mi devi pagare X o Y. Quindi là parte una trattativa commerciale. In ognuno di questi casi è importante avere una pezza d'appoggio, cioè avere un'email, uno screenshot della pagina dove c'era la licenza, un qualcosa che dimostra che noi abbiamo utilizzato quel contenuto con un permesso preventivo da parte dell'autore o con un permesso accordato dalla parte dell'autore. In questo caso, cosa è importante che ci sia dentro questo permesso? Devono essere dettagliati, per esempio, gli utilizzi che farai di quest'opera?
Ah sì, perché ogni diritto è individuale, quindi nel momento in cui tu hai bisogno di un'opera devi specificare a che cosa ti serve, e a quel punto quella che tu chiamavi licenza o comunque cessione del diritto deve dire se vuoi utilizzare l'opera a fini commerciali o non a fini commerciali, tenertela a casa per guardartela. Beh, questo vabbè, è un esempio un po' che non ha senso, però e, insomma, dovresti specificarlo in questo foglio.
Quindi Paolo dirà, per esempio, lo metto sul mio podcast, e però il mio podcast viene anche pubblicato su YouTube, per esempio.
Oppure il mio podcast è a fini commerciali, se mi dai il permesso lo utilizzo, ecco.
Alla fine di questo, tanto per chiudere il cerchio, tu hai parlato del riconoscimento da parte YouTube tramite un algoritmo delle violazioni del copyright. Se mi arriverà un cosiddetto copyright strike, quindi un messaggio da YouTube che mi dice: ehi amico, mi sono accorto che hai questo audio che è tratto da un video già pubblicato, a quel punto potrai contraddire YouTube, cioè aprire una contestazione e dire: YouTube, ok, ho utilizzato quell'audio, è vero che quell'audio è all'interno di un video già pubblicato, ma l'autore di questo video mi ha dato il permesso. Lo dico per esperienza personale, perché per esempio io ho iniziato una bellissima relazione con Kevin MacLeod, che è l'autore del sito incompetech.com, quando un bel giorno YouTube mi ha contestato l'utilizzo di un brano creato da Kevin. Kevin però distribuisce sul suo sito incompetech.com questi brani con una licenza preventiva, dandogli un permesso preventivo per utilizzare i suoi contenuti. Quando ho ricevuto la contestazione da parte di YouTube, ho scritto a Kevin, dico: Kevin, ma che devo fare? E lui: guarda, contestala tranquillamente, se hai bisogno di me per qualsiasi altra cosa dimmelo, fammelo sapere, scrivo anche io a YouTube. Quindi tutto si è risolto molto facilmente, anzi le penalizzazioni date da YouTube per quell'infrazione sono state totalmente rimosse. Concludiamo su una cosa, Claudia: quali sono i rischi? Cioè, se io di tutto questo me ne infischio, violazione del copyright, cosa si rischia?
Si rischia innanzitutto una diffida da parte dell'autore, che probabilmente nel caso di specie può, diciamo, essere rischiosa non dal punto di vista del risarcimento del danno, ma più della figura di qualcuno che, cioè, fai la figura del ladro alla fine, quindi sarebbe stato meglio chiedere, ecco. E se no, diciamo che il rischio economico è difficile da dimostrare, più nel momento in cui il canale, cioè magari hai molti follower sul canale, rischi anche che te lo possano bloccare e che quindi tutta la fatica che hai fatto per recuperare seguaci non sia valsa a nulla.
Quindi alla fine c'è un discorso di credibilità che va a intaccare il tuo brand.
Sì, esatto.
Poi c'è un layer successivo che è quello relativo alla piattaforma, come abbiamo detto prima, YouTube ti manda un copyright strike e poi ti chiude il canale. Tu di colpo ti trovi che non hai più un canale YouTube perché hai violato il copyright di qualcun altro. E poi immagino c'è quello sul quale lavori tu nello specifico, che è il terreno proprio legale, cioè qualcuno che ti apre, ti fa una causa per il fatto che gli hai violato il suo copyright.
Sì, guarda, noi le cause cerchiamo di non farle perché comunque ma non ci piace litigare, però ci occupiamo più che altro della contrattualistica, che è appunto il consenso che dovresti chiedere all'autore per utilizzare l'opera, la negoziazione poi dei diritti, perché in ogni caso si tratta di opere protette, quindi cioè è come se vendessi una casa, ecco.
Quindi un Paolo Pugni che volesse mettere in regola o creare una routine standard e pienamente legale potrebbe venire da Claudia Roggero, dire: Claudia, mi crei un formato standard di richiesta che io posso mandare via mail all'autore, in modo che se l'autore l'accetta io sono sicuro che sono completamente protetto, non solo da un ok via email, ma da un documento che secondo quello che io poi faccio attesta tutti gli utilizzi.
Sì, esatto, proprio quello.
Grazie mille, Claudia.
Figurati, grazie a te.
Siamo arrivati alla fine della nostra puntata e allora credo che abbiamo tirato fuori parecchi argomenti interessanti. Naturalmente, per approfondire anche quello che abbiamo detto delle licenze Creative Commons o per entrare direttamente in contatto con Claudia Roggero, vi metto tutti i link nelle note dell'episodio, come sempre. Io voglio ringraziare di cuore tutti i produttori di Strategia Digitale, coloro che sostengono la nostra attività di ricerca, di condivisione di contenuti, che fanno bene a chi fa imprenditoria, marketing, comunicazione online. È bello creare questo meccanismo di condivisione, ma non è privo di fatica. E come viene fatto questo lavoro? Viene fatto grazie al supporto di tanti produttori che supportano il nostro podcast. Quindi grazie mille a tutti i produttori, grazie mille a Sara Veltri, coautrice del programma, al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille, alla prossima.
Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.